Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Già 18 femminicidi in Svizzera dall'inizio dell'anno, dati definiti allarmanti. Le autorità preparano misure urgenti per arginare il fenomeno. Soddisfacente il primo bilancio del semisvincolo di Bellinzona. Dopo 5 mesi migliorato l'accesso alla città, restano però ancora delle criticità legate alla gestione dei semafori. Un accordo di pace tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda. Oggi la firma dell'accordo che mette fine ad una lunga e sanguinosa guerra nella regione del Kivu. Cresce in Vallese l'opposizione alle antenne di Elon Musk, raccolta di firme contro l'installazione di 40 antenne Starlink nel comune di Loik. Sono dunque già 18 le vittime di femminicidio in Svizzera che si contano da inizio anno, un numero definito allarmante di fronte al quale le autorità, Confederazione, Cantoni e Comuni propongono un intervento deciso. Per arginare il fenomeno sono state definite 3 misure urgenti che si aggiungono a quelle del piano d'azione nazionale già approvato dal governo. In autunno ci sarà inoltre il lancio di una campagna nazionale di sensibilizzazione su tutte le forme di violenza di genere. Da Berna, Alessio Veronelli.
Sono già 18 le donne o ragazze vittime di femminicidio nella prima metà dell'anno. Una situazione allarmante, secondo il comitato responsabile della Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dalla Confederazione nel 2018 e coordinato dall'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo. Confederazione, Cantoni e Comuni chiedono allora un'azione politica forte e concentrata, definendo 3 misure urgenti. Soluzioni regionali per colmare le carenze di posti nei rifugi e nelle case di accoglienza, rafforzare la prevenzione della violenza durante le fasi di separazione e introdurre un'analisi interistituzionale sistematica dei casi di femminicidio. Misure volute per rafforzare concretamente e rapidamente l'assistenza alle vittime e agli autori di violenza sin dai primi segnali di allarme e che rientrano nella politica di lotta contro la violenza di genere condotta da diversi anni. Nella Confederazione è infatti già stato adottato un piano d'azione nazionale che si concentra essenzialmente su sensibilizzazione, formazione e lotta contro la violenza sessuale, cui si è aggiunta un'iniziativa sostenuta da Confederazione e Cantoni che mira in modo specifico a combattere la violenza domestica e sessuale. Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia presenterà poi al Consiglio federale il messaggio per una revisione della legge sull'aiuto alle vittime di reati, probabilmente già in autunno, in concomitanza con il lancio di una campagna nazionale di sensibilizzazione su tutte le forme di violenza di genere.
In Ticino ora, a Bellinzona, c'è soddisfazione per i numeri fatti registrare dai primi mesi di apertura del semisvincolo autostradale. Ogni giorno sono circa 6.000 i veicoli in entrata e in uscita che lo utilizzano, sgravando così la strada cantonale a sud. Tuttavia città e cantone intravedono ancora margini di miglioramento, come ci illustra Andorra Garobbio.
Nei primi 5 mesi di esistenza, il semisvincolo di Bellinzona ha già migliorato l'accesso al centro città e sgravato il traffico nella parte sud. Non mancano però alcuni punti critici, come ci dice Mattia Lepori, municipale di Bellinzona.
Ci sono delle criticità, sono relative a determinati nodi puntuali, penso ad esempio a quello in via Monteceneri all'incrocio con via Alticino. In determinate fasce orarie della giornata riscontriamo ancora delle colonne che ogni tanto danno la parvenza di essere artificiali, magari perché il rosso banalmente è un po' troppo e quello che auspichiamo noi è un po' più di verde per permettere una scorrevolezza maggiore, e pensiamo che il sistema lo permetta senza metterlo in discussione nel suo complesso.
Il problema, quello dei semafori, che il comune di Bellinzona sta discutendo con il Dipartimento del Territorio, che ha già allungato i tempi del verde nel caso del semaforo di Giubiasco in via Motta. I semafori sono però complicati da gestire, come spiega Fabiano Martini, capo area divisione delle costruzioni del Dipartimento del Territorio.
Non è semplice perché noi abbiamo da una parte dei programmi semaforici e dall'altra parte sta anche un po' a quelle che sono le abitudini o le decisioni che prende l'utenza. Se modifichiamo qualcosa vogliamo essere sicuri, e poi purtroppo abbiamo bisogno un po' di tempo per monitorare e capire se l'effetto è veramente quello che ci aspettavamo.
Nonostante i tempi di attesa ai semafori, il tempo di percorrenza per entrare in città è diminuito.
Per chi oggi vuole raggiungere il centro di Bellinzona utilizzando il semisvincolo guadagna quasi 15 minuti. Chi raggiunge invece il centro passando ancora da Giubiasco ha comunque quasi dimezzato i tempi di percorrenza.
Nei prossimi mesi il Dipartimento del Territorio analizzerà i dati dei nuovi flussi di traffico e valuterà insieme alla città di Bellinzona come realizzare eventuali modifiche.
La pagina estera con gli aggiornamenti dal vertice europeo che si è concluso ieri a Bruxelles. In tarda serata i leader dei 27 non sono ancora riusciti a superare il veto posto dalla Slovacchia al 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma le possibilità di un prossimo via libera si intravedono, come assicura la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
We should be in a position to have an agreed package soon.
Dovremmo essere in grado di avere presto un 18° pacchetto di sanzioni approvato. Ursula von der Leyen è fiduciosa. La luce verde al nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia non ci sarà stamattina, ma la presidente della Commissione, che lo ha incontrato, è certa di poter convincere il premier slovacco Fico a togliere il veto. Bratislava non è contraria alle sanzioni contro Mosca in quanto tali, ma tiene ostaggio il pacchetto per contrastare il divieto all'import di gas russo, assoluto dal 1 gennaio 2028, che la Commissione ha proposto di recente. La presidente ribadisce anche il merito dell'Ucraina ad avanzare nei negoziati di adesione all'UE, ma in questo caso è il premier ungherese Orban a porsi ostinatamente di traverso. I leader dei 27 si sono confrontati anche su come affrontare il negoziato commerciale con gli Stati Uniti sulla base della nuova proposta giunta da Washington a Consiglio europeo in corso. La Commissione conduce le trattative per conto degli Stati membri, vari gli approcci, il tedesco Merz e l'italiana Meloni parteggiano per un accordo rapido, anche se con dazi squilibrati a svantaggio degli europei, ma con contropartite in settori strategici per l'UE, come l'acciaio, l'alluminio, le materie rare. Il francese Macron, invece, è più attendista. I capi di Stato e governo hanno anche discusso di Israele. I rapporti sulle violazioni di diritti umani a Gaza sono chiari, ricorda il presidente del Consiglio europeo Costa. La situazione è aberrante e insostenibile, dice von der Leyen, ma si cerca il dialogo con lo Stato ebraico perché lasci passare gli aiuti umanitari nella striscia. Un giro di vite nei suoi confronti non sarà preso in considerazione prima di luglio.
Parlavamo poco fa di dazi commerciali. Il prossimo 9 luglio scadranno i 3 mesi di proroga decisi da Donald Trump per la loro applicazione, anche se dalla Casa Bianca si accenna già ad un possibile ulteriore rinvio. E proprio questo è stato il tema centrale all'Assemblea della Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera che si è tenuta ieri, un settore che sarebbe tra i più colpiti dai dazi. Sentiamo Marzio Minoli.
Il mercato statunitense è il primo mercato d'esportazione per gli orologi svizzeri. Da gennaio a maggio il controvalore è stato di 2 miliardi e 200 milioni di franchi. Certo, bisogna tenere conto dei grandi acquisti del mese di aprile, quando gli importatori americani hanno fatto incetta prima dell'entrata in vigore dei dazi. Dazi che in teoria dovrebbero entrare in vigore il prossimo 9 luglio con un'aliquota del 21%. Se questa ipotesi si dovesse tramutare in realtà, secondo il presidente della federazione Yves Bugman, il settore avrebbe, citiamo, le ore contate. Qualora la Confederazione non riuscisse a trovare un'intesa con gli Stati Uniti prima dello scadere del tempo, sarebbe necessario prorogare il termine, ha aggiunto ancora Bugman. A questo proposito all'Assemblea è intervenuta anche Hélène Budliger-Artieda, la direttrice della Segreteria di Stato dell'Economia, la quale si è detta molto ottimista sul raggiungimento di un accordo entro il 9 luglio. Nonostante tutte le incognite, Yves Bugman rimane comunque fiducioso riguardo all'andamento del mercato americano. La situazione è piuttosto buona, ha concluso il presidente della Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera.
C'è grande attesa per quello che potrebbe essere un giorno storico per la pace nella Repubblica Democratica del Congo. Oggi sarà infatti firmato a Washington, sotto l'egida degli Stati Uniti, un accordo di pace con il vicino Ruanda. Un'intesa che punta a mettere la parola fine alla lunga e devastante guerra nelle regioni orientali del paese, le più ricche di risorse minerarie di tutto il continente africano. Il Ruanda è considerato il principale finanziatore del movimento dei ribelli M23, che ha in mano la regione del Kivu nell'est del Congo. Ce ne parla il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
È arrivato il giorno di una pace che alla fine dovrebbe mettere d'accordo tutti, ma proprio tutti. Oggi la firma tra i governi di Repubblica Democratica del Congo e Ruanda potrebbe sbloccare non solo la terribile crisi umanitaria nel Kivu, dilaniato da una guerra civile che va avanti da anni e ha causato migliaia di morti e quasi 3 milioni di sfollati, ma anche le enormi risorse economiche del paese, sulle quali sia i mediatori dell'accordo, Stati Uniti e Qatar, ma anche Cina, Russia e le principali potenze europee potranno mettere le mani. Dal Kivu infatti arriva l'80% del coltan mondiale, minerale fondamentale per le tecnologie moderne, ma nelle miniere dove sono sfruttati migliaia di lavoratori congolesi vengono estratti anche litio, cobalto, rame e oro. Gli stessi ribelli dell'M23, che secondo le Nazioni Unite sono sostenuti proprio da Ruanda, sembrano aver accettato questo accordo per mettere fine ad un sanguinoso ed estenuante conflitto che per certi versi, per la sua natura anche tribale, ha riportato alla mente il genocidio ruandese del 1994. Una pace per lo sfruttamento, secondo gli analisti politici africani, o una sorta di neocolonialismo necessario per riportare alla vita normale e alla speranza buona parte del popolo del grande stato dell'Africa centrale.
Negli Stati Uniti vittoria per i conservatori alla Corte Suprema con 6 voti contro 3. I giudici hanno infatti stabilito che gli stati, i singoli stati, possono tagliare i finanziamenti pubblici a Planned Parenthood, la più grande associazione per i diritti riproduttivi del paese. Il caso era stato intentato dalla South Carolina. I dettagli con il corrispondente Andrea Vosti.
4 anni dopo la sentenza shock che ha abolito il diritto all'aborto a livello federale, la Corte Suprema sferra un altro colpo ai diritti riproduttivi negli Stati Uniti.
Breaking news: Supreme Court decisions are coming down, and we do have one.
The Supreme Court has ruled South Carolina has the power to block Medicaid funding for Planned Parenthood clinics.
Con voto 6 contro 3, riflesso dei rapporti di forza tra maggioranza conservatrice e minoranza liberal, la Corte ha infatti stabilito che i singoli stati hanno il diritto di tagliare i fondi pubblici di Medicaid destinati a Planned Parenthood, la più importante e capillare associazione per i diritti riproduttivi. Medicaid è un programma federale che offre aiuto e servizi sanitari di ogni genere alle famiglie e agli individui con redditi bassi. Pianificazione familiare, interruzione della gravidanza, certo, ma anche screening oncologici e altre prestazioni. Il caso era stato sollevato dalla Carolina del Sud, secondo il principio che nessun finanziamento pubblico deve essere destinato all'associazione, anche se i soldi non servono a finanziare interruzioni di gravidanza.
The president has always maintained that Americans should not be forced to violate their conscience and their religious liberty by having their tax dollars fund abortion.
Il presidente Trump ha sempre sostenuto che i soldi dei contribuenti non devono essere impiegati per finanziare degli aborti, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt, esprimendo soddisfazione per la decisione della Corte Suprema. Per la giudice progressista Ketanji Brown Jackson, la sentenza costituisce al contrario una violazione dei diritti civili dei beneficiari dei programmi di assistenza sanitaria Medicaid.
E prima di chiudere ci occupiamo dell'opposizione che cresce in Vallese alle antenne di Elon Musk. Nel comune di Loi, che è infatti prevista l'installazione di 40 antenne Starlink della società statunitense spaziale SpaceX. Durante una serata informativa è stata espressa preoccupazione per la salute ma anche per la sicurezza della popolazione ed è in corso una raccolta firme per opporsi al progetto. I dettagli con Paolo Alatorre.
L'annuncio era stato fatto a inizio giugno. 40 antenne della società spaziale statunitense SpaceX di Elon Musk si ergeranno su un sito sopra il paese di Loik, dove sono già installate diverse grandi parabole satellitari. L'azienda tedesca Signalhorn AG ha presentato a maggio la relativa domanda di costruzione. A Loik la gente è però scettica e lo ha espresso chiaramente durante una serata informativa organizzata dalla Signalhorn. Alcuni medici, citando uno studio dell'OMS sulle radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza, si dicono preoccupati per la salute e sono stati sollevati dubbi legati alla sicurezza. Negli ultimi tempi, ha rilevato Yuri Jossen, medico, Elon Musk ha avuto uscite discutibili, sarebbe meglio essere cauti. È un grave rischio per la reputazione della comunità e ci sono anche preoccupazioni per la sicurezza. Jossen teme infatti che l'impianto satellitare possa diventare un bersaglio in un conflitto militare.
Il sindaco di Loik, Alain Breghi, sottolinea che la richiesta di permesso di costruire è stata presentata dalla Signal Horn e qualsiasi altra cosa ci sia dietro, il nome di Elon Musk non appare da nessuna parte, non è un problema del comune. Riguardo alla salute, Breghi afferma che c'erano preoccupazioni simili anche con le vecchie antenne. Il gruppo di cittadini contrario sta raccogliendo firme. Ha ancora pochi giorni per presentare opposizione alla domanda di costruzione. Il termine scade infatti a fine giugno. Un ricorso rischia di ritardare di anni il progetto, che potrebbe anche non vedere mai la luce.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.